Cari ascoltatori, bentrovati. Nei prossimi quattro appuntamenti de Il Segnalibro verranno lette parti di alcuni racconti di Mario Rigoni Stern, a partire da Una lettera dall'Australia, tratto dal libro Il bosco degli Urogalli. Nel Sergente della neve abbiamo apprezzato Rigoni come cantore della fatica, del dolore, della dignità umana. Nei testi che andiamo a presentare potremo invece apprezzare il Rigoni cantore della natura, narrata in bellezza e potenza e sempre intimamente legata all'uomo in uno stretto rapporto quotidiano, talora aspro, talora tenero, ricco della grande storia e di piccole storie personali, di emozioni e ricordi. Un rapporto che necessita di equilibrio, di attenzione, intelligenza e rispetto. La vena naturalistica e la visione autentica che ha Rigoni della vita si traducono nei suoi racconti in una piacevole scrittura, sobria ed elegante. Dalle voci di Emily Pravato e Daniela Barzan ascoltiamo Una lettera dall'Australia, dal libro Il bosco degli Urogalli, pubblicato nel 1962.
Arrivai a piedi dall'Austria e in montagna era primavera. Il mio amico invece arrivò in autunno dalla Prussia. Era una sera lucida, con i faggi, i larici e le nuvole colorate di rosso. Magro e sparuto come un falco spellacchiato, la divisa a strappi e rammendi da non riuscire a capire dove finissero gli uni e rincominciassero gli altri. A tracolla al tascapane con dentro la gavetta, il cucchiaio, e la mantella strazzonata ed unta. Camminava per i prati senza tanto affrettarsi e dalla Prussia qui aveva fatto tutta la strada a piedi, cercando di evitare gli incontri con i soldati di qualsiasi razza. Al massimo era salito su un carro di contadini e per il resto via, lungo strade secondarie e in montagne dove c'erano. Ora era finalmente arrivato e non se ne rendeva conto. Guardava attorno quelle cose, le sue montagne, i prati, il bosco, l'orto, la casa stessa, come fossero cose nuove e le vedesse per la prima volta. Con il piede aprì il cancello che dava sulla strada. Aprire il cancello era l'atto definitivo e ultimo che aveva sempre inconsciamente aspettato in tutti quegli anni. Il primo giorno stette in casa. Girava per le stanze oppure si sedeva vicino al focolare a fissare in moto il fuoco. Il mattino successivo andò in municipio a dare il nome per la carta annonaria. Dopo, molto raramente, lo si incontrava in paese. Era sempre a vagabondare per i boschi, con la scure e la gravina, per sradicare i ceppi degli alberi tagliati dai tedeschi per fare i ponti sul Po. Anch'io in quel tempo quasi tutti i giorni andavo per i boschi, come un orso ferito, masticando ricordi ed esperienze per cercare di vederci chiaro in questo mondo e ritrovarmi. Intanto preparavo la legna per l'inverno e la solitudine e l'esercizio fisico mi giovarono più che le iniezioni di calcio.
I due, accomunati da ricordi dolorosi e dal bosco, si trovano ogni tanto a fumare o ad abbrustolire la polenta sul fuoco, ma si scambiano sempre poche parole.
Prima di Natale mi trovarono un posto dove lavorare, ma lui, come venne la neve, si rinchiuse in casa e quei mesi li passò a patate e a polenta col latte. Al ritorno del cuculo mi ero già abituato a rivivere tra gli uomini, e fu in quel tempo che si iniziò dalle mie parti un lavoro singolare. Consisteva nell'andare alla ricerca di rottami ferrosi e metallici abbandonati per le montagne dalla vecchia guerra del 15. Con un po' di fortuna ne venivano buone giornate di guadagno. Partivano questi recuperanti alla mattina prima dell'alba e ritornavano alla sera sul crepuscolo, ubriachi di stanchezza e con le mani terrose e gialle per la gelatina delle bombe. Il mio amico, manco a dirlo, si mise pure lui a fare questo spericolato mestiere. Comperò arate e cercamine e, a differenza degli altri che praticavano la ricerca in gruppi di tre o quattro, se ne andava sempre solo come un eremita. Lo vedevo di sfuggita la domenica dopo la messa. Si beveva un bicchiere in fretta e se ne andava dopo aver fatto provvista di tabacco per una settimana. L'autunno dopo andai con lui a caccia di urogalli.
Il luogo di caccia dista 2 ore di cammino, quindi Rigoni passa a prendere il suo amico che è ancora buio. All'alba mangiano pane e polenta. Parlano del più e del meno, ma quando il discorso cade sulla guerra, si susseguono delle lunghe pause. Solo quando il bosco inizia a svegliarsi, si mettono in marcia.
A volte la fortuna ci assisteva, altre volte era contraria. Eravamo astuti e pronti, noi e loro. Erano giornate piene e felici, a ripensarle ora, e più di un uragallo era finito nei nostri vecchi zaini. Una mattina ne alzammo uno che dal rumore del volo doveva essere maestoso come un'aquila. Pareva che al suo passaggio gli alberi dovessero schiantare come tagliati da una scure magica. Il mio amico sparò, e quando corremmo avanti vedemmo delle piume cadere lente. Ma non si era sentito il rumore della caduta. «L'ho toccato», disse, «ma è andato via». Come vide però che mi ostinavo a guardare in alto tra i rami, disse ancora, «è andato, sarà verso le rocce». Si sedette tra i mirtilli per dar forza alle parole e poi continuò, «lo troveremo più tardi, dagli tempo». Il luogo dove eravamo era fuori dal mondo e dal tempo. Ci mettemmo stesi supini a guardare il cielo, dove nessuna nuvola vagava. Passavano contro l'azzurro gli uccelli migratori, fringuelli montani, lucherini, frusoni, tordi. Venivano da nord-est e andavano ad ovest. Pensavo alla loro lunga via dell'aria, ai paesi che avevano sorvolato, che in parte avevo visto e che ora rivedevo nel loro volo. I Carpazi, la Polonia, il Baltico, la Scandinavia e fin su al paese dei Samoiedi e la Siberia. E qui il pensiero vagava, fantasticando sulla vita di quei paesi lontanissimi e ricordavo persone che lassù abitavano e che avevo conosciuto. Senza che me ne accorgessi, parlai di queste cose al mio amico. Lui mi ascoltava in silenzio, fissando il cielo profondo e lasciavamo le formiche passeggiare tranquille sui nostri corpi. Finalmente ci mettemmo ritti in piedi, controllammo le cartucce nei fucili, le molle dei percussori e, senza dirci una parola, cauti più di sempre, ci avvicinammo dove presumemmo fosse l'urogallo ferito. Si camminava cauti e i piccoli rumori del bosco rendevano più grande il silenzio. Con la coda dell'occhio sbirciavo il mio compagno. Poi lui mi uscì dalla vista dietro un dolmen e stavo col fiato sospeso ad aspettare la fucilata. E vi fu. Secca nell'aria tersa. Il vento se la portò per la valle e io aspettavo il grido «Morto!» Invece gridò «Attento!» Giravo lo sguardo attorno senza sapere dove afferrarmi. Poi udii il volo possente venirmi incontro e infine lo vidi, con il collo proteso in avanti, la coda distesa e nera. Me lo rividi davanti al mirino, spostai in avanti in direzione del volo e premetti il grilletto. Sentii di averlo colpito e corsi avanti, e mentre correvo udivo il tonfo. Era lì, e la terra lo portava come prima l'aria lo sosteneva. Teneva ritta la testa e mi guardava. Mi sentivo timido davanti alla fatalità di quella morte che avevo dato, e chinandomi gli accarezzavo il collo e lo ringraziavo. Come una furia sbucò dal bosco il mio amico. «Potevi dire morto, almeno!» mi sgridò. Ma poi, quando lo vide, si zittì improvvisamente e prima di raccoglierlo posò il fucile ad un albero. Lo prese per la testa e, stendendo il braccio, fece sì che la coda sfiorasse il terreno. L'urogallo sbatté un po' le ali, stiracchiò le gambe e rimase immobile. L'avevo colpito in parti vitali. Lo mirammo e poi esclamò stupito: il nonno di tutti i boschi e delle montagne. Ora che era morto, che erano finiti tensione e spasmo, ora ci sembrava che fosse morto anche qualcosa di noi. Non restava più niente, né di noi né di lui, di quello che eravamo prima. Noi due, uomini qualsiasi, e lui, una cosa morta qualsiasi. Ritornavano le montagne, le rocce, i massi, il bosco che poco prima non esistevano. Prima che si raffreddasse del tutto, con uno stecco a uncino gli levammo l'interiore, con una manciata di muschio pulimmo le piume sotto la coda. Ora era proprio finita del tutto.
Vendono l'urogallo ad un dottore e quella è l'ultima volta che cacciano assieme. L'amicizia tra i due non viene meno, ma la vita da impiegato di Rigoni è troppo diversa da quella di quell'uomo solitario e senza impegni che in inverno si rinchiude in casa e in primavera sale con il cercamine a scovar rottami e bombe.
Con l'autunno ritornò la caccia in montagna. In agosto, ai primi di settembre, girava di sera per i campi con il fucile in spalla senza sparare a nessun volatile. Una volta lo incontrai che appunto girava così e mi fermò per farmi leggere una lettera che un comune amico gli aveva inviato dall'Australia. La lettera diceva pressappoco così: «Caro compare, spero che questa mia ti trovi in buona salute, come lo è di me. Qui lavoro in diga e siamo in cantiere di 1000 persone, e anche più. Lavoriamo a turni, giorno e notte, e prendiamo dei bei soldi. Si vive nelle baracche con la cucina al campo, tipo Naia, ma si mangia in abbondanza più carne che pane. Si beve tè perché vino non se ne trova e si mette dentro tanto zucchero finché il cucchiaino resta in piedi. Ricordo buon vino che abbiamo bevuto insieme dalla palma e qui ti metto una sterlina per berla alla mia salute assieme a Mario Stern e agli altri amici. Se vuoi venire qui c'è lavoro anche per te. Siamo insieme 4 paesani, me, il tono della Betta, Beppi Vedelaro e il compar Modesto. Se vuoi venire anche tu lo dico al capo che ti richieda, si prendono dei bei soldi. Scrivimi e ti dico le carte che bisogna fare. Se vai a caccia, non ammazzare tutto, ma lascia qualcosa anche per me. Salutami la mia vecchia, e sono il tuo sincero amico». Restituendogliela, avevo già capito che sarebbe partito appena avesse potuto racimolare i soldi per il viaggio. «Vieni anche tu», disse. «Partiamo assieme». Mi accompagnò per il sentiero attraverso i prati e io stavo zitto. Lasciare il posto, mi dicevo, e andare per il mondo. Ma non l'avevo girato abbastanza ormai. Ma questa volta potevo ritornare con un po' di soldi e non coperto di stracci e affamato come un lupo a primavera. Ora però un pezzo di pane sicuro l'avevo anche a restar qui. E anche un mese di ferie all'anno per andare a caccia o nel bosco a far legna. Nell'inverno avevo anche un po' di tempo per andare con gli sci nei boschi a leggere le tracce sulla neve. E poi non avevo né casa né campi da allargare. Dopotutto sentivo però che se fosse stato per me solo sarei partito ancora una volta. Girando il mondo si imparano tanti mestieri e si vedono molte cose. Lui invece aveva uno scopo ben preciso: starsene via il tempo necessario a farsi soldi per comprare 4 o 5 campi da aggiungere a quelli dell'eredità paterna, in modo da poter mantenere sul suo 4 vacche e 1 cavallo, Così avrebbe potuto sboscar legname, piantar famiglia e vivere come desiderava. Un bel giorno l'avrei visto capitare in catasto a consultar mappe e registri e a chiedere il certificato per la voltura. Quando alla chiusa stava per lasciarmi, disse: «Ti sei imboscato bene». Ritornò sui suoi passi e si allontanò fischiettando una vecchia canzone che cantavamo in guerra. Allora mi accorsi che ero diventato un altro. La vita degli uomini mi aveva ripreso. L'ufficio, la famiglia, la casa, le cose di tutti i giorni. Il giornale, il libro, il letto con le lenzuola, la tavola con la tovaglia, la stufa, la radio. Lentamente era avvenuto il cambiamento e solo ora me ne accorgevo. Sarei stato ancora capace di dormire sotto la pioggia o nella neve? Sarei riuscito a stare delle giornate senza mangiare e camminare per chilometri e chilometri e lavorare nella miniera? O rivoltarmi e lottare come avevo fatto? Lui sì che ne sarebbe stato ancora capace. E la sua compassione di ora e quel zufolare che si affievoliva mano a mano che si allontanava mi facevano stringere i denti. E questa sensazione sembrava dirmi: «Sei ancora quello?» Ma era una scusa per me stesso. Non sapevo se essere disgustato di questo mio vivere e intanto, riprendendo a camminare, davo calci ai sassi che incontravo lungo la strada, borbottavo tra me e davo manate agli steccati che delimitavano le proprietà. Poi mi calmai e divenni triste. Avvicinandomi a casa, tornavano improvvisamente ricordi senza numero e senza data, frammenti come frequenze di tanti film in uno. Tutto, infanzia, giovinezza, amici morti o lontani, amori, guerre, prigionia, lavori e successi e tutto quello che ero stato finora. Quando aprii la porta di casa conclusi: «Dopotutto, vale sempre la pena di vivere, anche se forgiare l'esistenza è difficile. E poi l'avvenire può serbare tante sorprese». Mio figlio mi corse incontro, mettendo le mani nello spacco della cacciatora e ritirandole vuote, disse: «È meglio che tu stia a casa a insegnarmi la lezione. Non pigli mai niente».
Finisce qui la prima parte del racconto Una lettera dall'Australia, tratto dal libro Il bosco degli Urogalli di Mario Rigoni Stern, interpretato dalle voci di Emily Bravato e Daniela Barzan. Vi aspettiamo al prossimo incontro per l'ascolto della seconda e ultima parte.